E anche questa settimana, qualche secondo dopo le 15, è tornata a Roto Classica. Io, Carlo Centemeri, qui dagli studi di Radio Popolare, e al telefono a condurre con me c'è sempre Claudio Ricordi.
Eccomi, ci sono, state tranquilli.
Anche questa settimana notizie un po' dappertutto, novità, cartelloni, teatri, sono successe tante cose, notizie da davanti e da dietro le quinte.
Nuovo sovrintendente al Petruzzelli di Bari, Nazareno Carusi, che è un pianista, non è pugliese, è abruzzese, però insomma è uno che bazzicava moltissimo da quelle parti e si è insediato col piacere di tutti, finalmente qualcosa che è andato liscio e tranquillo.
Esatto, perché come racconteremo in altri teatri le situazioni non sono così tranquille. E con no. I nostri migliori auguri di buon lavoro ovviamente a Nazareno Carusi.
Un'altra cosa che è inquietante, stanno ballando tonnellate di Don Giovanni, già fatte o in facere. Non capisco questo accumulo, è già fatto Iesi, Pordenone, mi sembra Genova forse in questi giorni. Poi c'è anche un Don Giovanni rifiutato per la mossa del ministro alla cultura, che stranamente, questo è di qualche giorno fa, questa notizia forse qualcuno la sa già, che ha negato un Don Giovanni in programma al Filarmonico di Verona di gennaio al baritono russo Ildar Abdrazakov, perché è molto vicino, diciamo, al Cremlino, come si dice in sulle pagine dei giornali, perché tra l'altro dopo che Mosca si è pappata la Crimea è subito diventato direttore del Teatro dell'Opera di Sebastopoli, quindi è proprio lì. È intervenuto il ministro della cultura, Bongiuli, ma fortemente, insomma, ha fatto questa operazione. Beh, direi che
ci riporta in tutti i dibattiti tra musica e politica che abbiamo inseguito parecchio in questo periodo.
Ma noi siamo più tranquilli qui a Milano, arriva Riccardo Muti col suo Don Giovanni, con gli allievi direttori d'orchestra, quindi insomma ne parleremo meglio magari sabato prossimo, perché avrò anche un po' di voce del maestro. In Italia 640. Magna 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna sono già 1003.
Si è svolta lunedì scorso questa importante manifestazione convocata dai sindacati del Teatro alla Fenice a Venezia. Il corteo è partito da Venezia Santa Lucia e ha percorso parte della città con diverse tappe musicali. Tra l'altro ha anche visto la partecipazione di un migliaio di persone, di cui parecchi lavoratori anche in solidarietà da parte di altri teatri. A seguirla c'era la nostra collega Roberta Pedrotti, che è caporedattore dell'app musicale, storica dell'opera, già nostra ospite in passato. Benvenuta Roberta.
Grazie dell'invito e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Quindi raccontaci qualcosa tu da testimone oculare di questa manifestazione di lunedì.
Io ho potuto fermarmi solo per un paio d'ore, perché purtroppo si sa raggiungere Venezia non è semplicissimo andare e venire in giornata. Infatti i rappresentanti dei teatri presenti erano ovviamente quelli fisicamente presenti dai teatri meglio collegati con la laguna. Però ho visto innanzitutto questo meraviglioso colpo d'occhio della piazza della stazione, piena di gente, poi un serpentone che si è mosso per tutta Venezia con un clima ovviamente non lieto, perché i temi sono molto forti, molto importanti, cioè toccano veramente delle questioni basilari del lavoro dei musicisti, però comunque con una grandissima coesione, una gioia di trovarsi insieme, di condividere questi principi al di là di tutte le differenze che ci possono essere, perché ovviamente è un mondo estremamente composito. Tra l'altro, fra gli interventi abbiamo avuto, oltre ai rappresentanti del pubblico, degli abbonati della Fenice, che erano presenti anche in gran numero, si è sentito parlare molto veneziano, cosa che a Venezia non succede spesso.
Sì, tra l'altro.
E tra l'altro anche una negoziante ci ha fermati per dire grazie, ci fate tornare orgogliosi della nostra città. Devo dire che mi ha un po' commosso il tono con cui l'ha detto, ma poi dai vari teatri sono intervenuti sì professori d'orchestra e artisti del coro, ma anche macchinisti, maestranze amministrativi. A Torino ha parlato il maestro Caputo, che è il pianista e continuista del Regio. Insomma, era proprio una visione a 360 gradi del mondo dei teatri, dal pubblico a tutti coloro che ci lavorano.
Senti, una domanda però anche tu, e questo te lo chiedo sia come giornalista che come anche storico dell'opera. Vedere una mobilitazione del genere, anche un'unità del genere tra i vari teatri, mi sembra qualcosa che è capitato abbastanza raramente nella storia dei teatri italiani.
Sì, io non lo ricordo per mia memoria diretta, ma neanche per sentito dire, di un movimento così compatto, così unitario, che abbia proprio veramente attraversato tutte le fondazioni liriche italiane, le ICO più importanti, insomma comunque la maggior parte delle ICO, alcuni teatri di tradizione, e poi un movimento anche da parte del pubblico, degli appassionati. Veramente c'è una coesione straordinaria. Questo spero che possa essere un dato positivo.
Ecco, perché in
Insomma,
parallelo il fatto che ci sia stata una necessità di mettersi in mobilitazione potrebbe invece sembrare dall'altra parte anche un dato negativo.
Sì, senza dubbio vuol dire che c'è un problema molto grosso, molto pesante. Sono stati anche nei vari interventi, che sono stati tutti molto appassionati, ma anche molto pacati, devo dire, puntuali, rispettosi delle persone nel merito. Ci sono stati anche riferimenti più ampi, cioè ad una modalità di lavoro, una modalità di approccio anche al mondo del teatro, e anche un pensiero a quello che sarà il nuovo codice dello spettacolo, quindi di prestare attenzione anche a quella che tutta sarà l'evoluzione del rapporto fra istituzioni e teatri.
E noi ringraziamo moltissimo Roberta Pedrotti, direttore dell'Ape Musicale, etico musicale.
Direttrice.
Giusto, giusto, importante sottolinearlo, dell'Ape Musicale, per essere stata con noi e per questa sua importante testimonianza. Grazie Roberta e a presto.
Grazie mille, grazie a voi, a presto, buon lavoro.
Se tutti i media stanno parlando ormai da tempo, quasi quotidianamente, della situazione di Venezia, lo stesso non si può dire di altri teatri dove ci sono problematiche che stanno durando ormai da parecchio tempo. Il caso principale è quello di Trieste, dove il nome del nuovo sovrintendente proposto dal Consiglio di indirizzo non è ancora stato ratificato dal ministro e questo impasse, che dura ormai da mesi, sta paralizzando le attività del teatro, creando problemi ai lavoratori e agli spettatori. E per parlare appunto di queste problematiche relative al Teatro Verdi di Trieste, dove appunto ormai da mesi manca un sovrintendente e ci sono parecchie problematiche da risolvere che stanno creando grandi stalli al teatro, abbiamo il rappresentante sindacale della SLC-CGIL, David Fischer, del teatro, che è qui oggi collegato con noi. Buongiorno, David.
Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e ascoltatori.
Ci può riassumere rapidamente in questo momento il fatto che voi appunto siate senza un sovrintendente, quali problematiche vi sta creando in realtà nella vita di tutti i giorni?
No, lo stallo porta a una relativamente rapida paralisi del teatro, nel senso che le fondazioni lirico-sinfoniche hanno di fatto un amministratore unico, che è il sovrintendente. non c'è un consiglio di amministrazione, c'è un consiglio di indirizzo solamente, e tutti gli atti amministrativi sono presi dal sovrintendente, quindi siamo già in ritardo con tutte le decisioni, le scelte, i contratti che si dovrebbero fare per le prossime stagioni, e questa cosa rischia di compromettere la qualità della produzione futura.
Da quanti mesi sta andando avanti questo periodo di stallo?
E ormai sono 120-130 giorni in cui è stato ricomposto il consiglio di indirizzo e sono state fatte le ricognizioni, è stato scelto un nome, ma il ministro non sta nominando, ma non sta dando formale incarico al sovrintendente.
Perché ricordiamolo anche per i nostri ascoltatori, se ne è parlato molto per il caso di Venezia, ma è una norma che magari appunto i nostri ascoltatori non conoscono, il sovrintendente viene scelto dal consiglio di indirizzo ma deve essere nominato poi dopo dal ministro, quindi se il ministro non fa questo secondo passaggio, di fatto il teatro rimane senza una guida. La domanda che ci si è anche chiesti, è apparso anche sui giornali nei giorni scorsi, quando qualcuno aveva suggerito di spostare a Trieste gli attuali vertici veneziani a seguito delle proteste, però quello che ci si chiedeva è anche come mai appunto a Venezia si sia avuta una grande fretta di nomina sia di sovrintendente che poi di tutto quello che è successo, mentre invece Trieste fosse ferma comunque altre tanto dall'estate, ma in particolare non se ne sta neppure parlando. Il fatto che comunque ci sia anche abbastanza silenzio sui media nazionali è particolare. Lei lo attribuisce più al fatto che, diciamo, Trieste viene tenuta un po' da parte o che si vuole prorogare questo stallo per qualche motivo?
Le intenzioni del ministro mi sono oscure. Non so se c'è un imbarazzo rispetto alla maggioranza, per cui noi abbiamo il consiglio di indirizzo che è correttamente rappresentato dal comune, il sindaco ovviamente nel presidente ha un suo consigliere nominato appunto dal comune, la regione ha il suo consigliere e ci sono poi due consiglieri, uno del ministero e uno nominato poi dal ministro su una terna comune tra regione e comune, scusate gioco di parole. Quindi nomina è stata fatta, la politica ha fatto fino a un certo punto il suo lavoro e ha espresso quello che deve essere la guida del teatro e è ferma una ratifica di questa decisione sul tavolo del ministro. Questi sono giochi di spartizione che mi ricordano veramente la Prima Repubblica, però forse una volta si era un po' più agili a farli, un po' più scafati, adesso un tale imbarazzo, una tale lungaggine è un danno per la città e per la regione e questo è intollerabile.
Nonché giustamente proprio per l'attività del teatro e per tutti quelli che ci lavorano.
E la politica non può continuare a giocare con 240 stipendi e con le famiglie dei lavoratori.
E noi ringraziamo moltissimo David Fischer per essere stato con noi e vi invitiamo ovviamente, come stiamo tutti seguendo le vicende di Venezia, a seguire altrettanto quelle di Trieste che non sono meno preoccupanti. Grazie Fischer di essere stato con noi.
Grazie mille.
Nodo avviluppato, questo è un gruppo rintrecciato, questo è un quello, questo è un gruppo, questo è un gruppo rintrecciato, questo è un nodo avviluppato, questo è un gruppo rintrecciato, questo è un nodo avviluppato.
Siamo anche arrivati al momento delle novità discografiche. Questo mese due novità pubblicate dalla etichetta tedesca ECM, ce ne parla Francesca Mulas.
Ci sono momenti nell'ascolto della musica in cui si sente come il passato e il presente si parlino con una franchezza disarmante. Oggi raccontiamo di due dischi che, pur venendo da mondi apparentemente lontanissimi, condividono questa stessa urgenza, dialogare con i giganti della storia senza farsi schiacciare dal loro peso. Partiamo da Atene, febbraio 2024. Un duettista greco, Socrates Sinopoulos, e un pianista francese, Ian Kerim, registrano il loro primo album in duo. Si chiama Topos, che in greco significa luogo, ed è esattamente questo, un luogo d'incontro. tra la lira, strumento tradizionale greco dal suono nasale antico, e il pianoforte, tra le melodie dei Balcani e l'improvvisazione jazzistica. Ma soprattutto è un incontro con Béla Bartók. Le sei danze popolari rumene del compositore ungherese attraversano tutto l'album come un filo rosso, trasfigurate, ricostruite e poi riassemblate come un eco o una reazione al materiale originale, alternate a composizioni originali del duo. E questo è il punto. Bartók, che aveva passato la vita a raccogliere melodie popolari dell'Europa orientale per trasformarle in musica colta, trova in Sinopoulos e Kerim degli interpreti ideali. La lira restituisce a quelle danze la loro voce arcaica, contadina, autentica. Il pianoforte di Kerim ora pulsa ritmicamente come un tamburo, ora si sospende in meditazioni quasi monastiche. È una conversazione tra pari che non ha bisogno di alzare la voce per essere ascoltata. ECM, l'etichetta tedesca che ha prodotto il disco con Manfred Eicher, ci ha abituato a questo suono, spazioso, cristallino, quasi sacrale. Ogni nota della lira, ogni risonanza del pianoforte respira. Ora facciamo un salto. Novembre 2021, Concerthaus Blaibach in Baviera. Stessa etichetta, stesso produttore, ma atmosfera completamente diversa. Lo Zettmeyer Quartet, uno dei complessi d'archi più rispettati al mondo, affronta i primi due quartetti per archi di Johannes Brahms, l'opera 51. Brahms aveva bruciato, letteralmente, una ventina di quartetti prima di pubblicare questi due. Li aveva bruciati perché non si sentiva all'altezza, perché la tonalità di do minore, quella del primo quartetto, era la stessa delle opere più monumentali di Beethoven e il confronto lo terrorizzava. Lo Zettmeyer Quartet non cerca di addolcire Brahms, di renderlo più digeribile. Al contrario, ne esalta l'urgenza drammatica, le asperità, le modernità. Thomas Zettmeyer e i suoi colleghi, in questa che purtroppo è l'ultima registrazione con il violoncellista Christian Elliott, prematuramente scomparso, suonano con un'intensità quasi fisica. Non pensate al Brahms accademico delle sale da concerto polverose. Questo è un Brahms nervoso, inquieto, che sfuma i confini tra i movimenti, che fa del ritmo puntato un'ossessione. È un Brahms che, come si dice nelle note di copertina, ti fa perdere la bussola, e proprio quando non sai più dove sei, inizi a capire davvero la sua musica. Due dischi, due mondi, ma una sola sfida: non aver paura di essere scomodi, di perdere la bussola. L'Opus di Sokratis Sinopoulos e Van Kerim e i quartetti opera 51 di Brahms, interpretati dallo Zettmeyer Quartet, sono due nuove uscite ECM che meritano il vostro tempo e la vostra attenzione. Disponibili in streaming e in formato fisico. Francesca Mulas per Rotto Classica.
E abbiamo anche, come ogni settimana, un po' di appuntamenti da proporvi per i prossimi giorni di concerti, attività dal vivo, incontri, eccetera, eccetera.
Ma mi sono ricordato che la Fenice, bisogna parlare della Fenice, ma non per la Madame Venezi, perché parte la stagione il 20 con la Clemenza di Tito del buon Wolfgango Amadè. Finalmente, cioè, questa rientra nei canoni degli annunci e punto e basta.
Sì, la Fenice, per quanto in mobilitazione, sta continuando a lavorare facendo sempre ottime cose.
Certo. La Scala si propone domenica alle 20 con Le Zen Galante di Jean-Philippe Rameau. Lo dico perché la nostra sigla è Rameau.
Esattamente. Invece segnaliamo il prossimo fine settimana, il venerdì 21 e il sabato 22 novembre 25, c'è un convegno internazionale dedicato a Luciano Berio, Labirinti in musica, appunto presso il Conservatorio di Milano. Sul sito trovate tutte le informazioni, interventi di vari personaggi piuttosto noti come Maurizio Agamennone, Francesco Giomi, Candida Felici, eccetera, eccetera, eccetera. E per chi di voi è interessato appunto alla parte storica, storiografica della musica contemporanea, è sicuramente un'occasione interessante.
Attorno al weekend c'è anche la ripresa dei programmi dei pomeriggi musicali, perché prima c'è stato il ciclo anteprima, chiamiamolo così, adesso parte la vera e propria stagione giovedì 20 alla sera e sabato pomeriggio 22, con un impaginato completamente francese, virtuosi italiani con Saint-Saëns, Chausson, Debussy, Millau. Mica male, assolutamente mica male.
Invece, segnalazione ultimo momento per già oggi pomeriggio e per domani, questo weekend, cioè il secondo fine settimana della Parade Electronique organizzata ogni anno da MMT Creative Labs, direzione artistica come sempre di Walter Prati, nome ben conosciuto sia qui per Radio Popolare che ovviamente anche per Milano. Oggi pomeriggio ci sarà un concerto di Silvia Cignoli con la presentazione del suo nuovo disco in una visualizzazione con video arte, un altro concerto questa sera e un altro domani, il tutto al Teatro Arsenale di Milano a partire dalle 17 di oggi pomeriggio, quindi fate ancora in tempo ad andarci.
Invece io andrò al Teatro Studio Melato a incontrare il mandolinista Avi Avital martedì prossimo alla sera con l'orchestra La Fil, ci farà un impaginato con Bach e Vivaldi soprattutto, ma anche un brano di Sollima che gli ha scritto proprio per il suo mandolino, e poi vi faremo sentire spezzoni dell'intervista e magari la mandiamo anche nei ricordi d'archivio delle prossime domeniche.
E a proposito di ricordi d'archivio, vi facciamo anche il riassunto chiaramente dei prossimi appuntamenti con la musica classica qui su Radio Pop. Ovviamente giovedì sera Labirinti Musicali, domenica mattina alle 7 l'apertura musicale classica, domani ci sarà Carlo Lanfossi, domani pomeriggio invece un ricordi d'archivio dedicato a un pianista straordinario, magari un po' misconosciuto negli ultimi anni, ma con una carriera eccezionale e soprattutto adorato dai suoi allievi, cioè Paolo Bordoni, che Claudio tu hai incontrato e domani ci racconterai un po' di questi incontri.
Sì, è un archivio di un bel po' di anni fa, perché ci conosciamo, eravamo un po' quasi in amicizia. Paolo Bordoni ha partecipato purtroppo quella che è stata l'unica rassegna musicale classica della storia della radio nel 1980, e quindi poi Paolo ogni tanto era ospite di Rotto Classica, e questa volta ci parla di un suo concerto milanese, penso sia un incontro di 20 anni fa, qualcosa del genere. E poi non so perché un altro argomento di quella puntata era su Benedetti Michelangeli, e lui ha studiato un po', e quindi è interessante questa parte finale con Paolo Bordoni che racconta un Michelangeli maestro.
Sentiamoci quindi un assaggio della puntata di domani.
Prima di tutto queste due opere sono due opere straordinarie, molto enigmatiche, soprattutto la seconda. L'opera 134 è un'opera stranissima. Direi che testimonia l'ultima fase schumaniana, una specie di impossibilità quasi ad essere semplice, cioè una specie di groviglio. La cosa strana è che poi questo si riflette anche moltissimo sulla qualità della strumentazione e sulla qualità dell'utilizzazione tecnica. L'ultima sonata per violino e pianoforte è eseguibile naturalmente, ma è di una eseguibilità ardua, impervia, verso una complessità strana, tra l'altro una complessità di carattere strumentale che nelle prime opere esiste, ma è funzionale. Mentre l'opera 134, io confesso, sono 15 minuti di inferno, è l'anticamera del crampo, cioè sempre con delle posizioni pianistiche innaturali e late, perché tra l'altro la comprensione musicale passa in questo caso assolutamente attraverso un'esecuzione plausibile, o almeno un'esecuzione che sembri agevole. Mentre per farla sembrare agevole bisogna veramente sudare le fatiche dell'inferno.
Allora, Concertstück opera 92, Robert Schumann.
Cioè, il secondo comunque è più interessante del primo. Questo
noi lo offriamo come aperitivo.
Va bene.
Ecco. Pomeriggi musicali e l'orchestra, Umberto Benedetti Michelangeli è il direttore, Paolo Bordoni che è qui con noi in studio a Rotto Classica, nello studio numero 3 di Radio Popolare, è il pianista, il tastierista direbbero dall'altra parte. Vabbè, comunque, sentiamo. Thank you.
E si conclude così anche questa puntata di Rotoclassica, condotta da me in studio. Io sono Carlo Centemeri e al telefono Claudio Ricordi, con anche poi il contributo della collega Francesca Mulas. Claudio, fra una settimana siamo qua di nuovo.
Come no, sempre con belle cose, perché ne succedono tante, ma bisogna anche saper scegliere. C'è anche una canzone, no, che dice bisogna saper scegliere.
Esatto.
Ebbene, non è proprio così, ma per noi va bene così.
E ricordiamo poi a tutti che per suggerimenti, consigli, commenti, richieste, argomenti e segnalazioni ci potete scrivere sempre a rotoclassica@radiopopolare.it e che questa puntata la potete poi recuperare, qualora l'aveste persa, direttamente in podcast dal sito della radio. Buon pomeriggio a tutti.
Buona musica.